binari e senza alcun disagio di viaggiare.
Good times for a change. See the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
Family, for my friends, for those dead we've lost our sight. This is a message, this is for you. Never forget the Lower East Side Crew.
For my family, for my friends, for those that we lost our sight. This is a message, this is for you. Never forget the Lower East Side Crew.
I remember all the times we spent.
Radio Bandiera Nera.
Thank you. E buongiorno, buongiorno a tutti con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera dalle 8 alle 9.30 tutti i lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì su Radio Bandiera Nera. Un saluto a chi già è collegato sulla chat di Telegram, qualche piccolo minuto di ritardo per motivi tecnici stamattina, ma eccoci qua. Siete già in tanti, ricordo la chat redazione RBN su Telegram, potete trovarla nella barra di ricerca di questa importante applicazione e vedo che già siete tutti qui, almeno i più affezionati ascoltatori, addirittura alle 6:30, Gianluca il primo buongiorno e poi Andrea, Marcello, Sere Gattara, Simone, Monica e tutti gli altri, ben trovati, ben collegati a questa nuova puntata. E oggi ce ne andremo a leggere i giornali, ovviamente come tutte le mattine, con un altro spirito, magari già rispetto a venerdì scorso, che diciamo dopo una settimana di lettura costante dei quotidiani si può arrivare abbastanza sfibrati. Questo fine settimana proviamo a ripartire con la dovuta, diciamo, energia, con abbastanza rabbia e con la voglia di cambiare un po' le cose rispetto a quello che sta succedendo alla nostra amata nazione. Ma Corriere della Sera, Repubblica sono sempre qui, La Stampa, apriamo anche Il Sole 24 Ore, perché è importante, tanto di economia dalle altre parti probabilmente non se ne parlerà e sapete quanto è importante l'economia, ma apriamo anche i nostri, Il Primato Nazionale, eccolo qua. E così stamattina ci guardiamo pure qualcosa di più interessante. Fra l'altro ricordo, e così come vi ho ricordato, che in edicola, ancora qualora non vi foste già precipitati a comprarlo, trovate il numero cartaceo di questo mese, si chiama Terremoto Italexit, c'è in copertina e dentro c'è un articolo del sottoscritto che difende le ragioni di chi vuole uscire dall'euro e dall'Europa, contrariamente a anche c'è chi difende le ragioni invece sul perché l'Unione Europea dovrebbe essere una cosa interessante, e ripeto, anche dal punto di vista del nostro, diciamo, ambiente politico. Ci sono diciamo diverse scuole di pensiero, se devo dire la verità l'idea di uscire va per la maggiore, ma c'è anche chi ancora sostiene che dall'Unione Europea si possa trarre qualcosa di buono. Io non ne sono assolutamente convinto. Insomma, ci siamo chiariti con un paio di articoli su questo numero del Primato Nazionale, che fra l'altro ospita una buona intervista a Paragone. Il primo intervento in rubrica di Vittorio Sgarbi, con una rubrica mensile costante e fissa. E probabilmente l'idea è anche che il sottoscritto abbia d'ora in avanti sul Primato Nazionale una sua rubrica costante e fissa. Vedremo. Tra l'altro, oltre al Primato Nazionale, in edicola ci sono novità importanti in arrivo dal punto di vista editoriale. Vedremo, insomma, se oggi si riuscirà ad anticipare qualcosa. Non vi dico niente, siamo qui in attesa di vedere. Nel frattempo andiamoci a leggere questi dannati quotidiani della corazzata globalista. E Corriere della Sera apre con la scossa di terremoto a Roma, così tanto per segnalarla. Ovviamente chi come me è di Roma l'ha sentita abbastanza distintamente. Fra l'altro, insomma, chi ha sentito il terremoto già una volta lo riconosce subito, è inconfondibile. Ricordo quando eravamo all'Aquila e pochi giorni dopo, addirittura 48 ore dopo, il primo grande terremoto. È seguito ovviamente uno sciame sismico che fra l'altro all'Aquila andava avanti da tempo, no? C'è stato uno sciame sismico prima, poi c'è stata la grande scossa e poi uno sciame sismico dopo. dormivamo in tenda, in terra, ogni notte era un continuo passare sotto di noi di scosse di terremoto, per cui chi lo conosce lo riconosce benissimo, e stanotte siamo stati un po' tutti svegliati, però insomma per fortuna nessun danno, per fortuna niente di grave, anche perché solitamente diciamo che quando il terremoto si sente forte a Roma, se l'epicentro non è Roma, vuol dire che solitamente c'è stata una fortissima scossa, magari appunto nella Marsica, magari appunto in Abruzzo o nel centro Italia. Questa volta per fortuna non è così, l'epicentro è qui, è a Roma, è sul raccordo anulare, direzione Fonte Nuova. Insomma, nessun problema per fortuna, nonostante diciamo la prima preoccupazione. Poi ovviamente, a parte questa breve notizia che forse ritroveremo anche sugli altri giornali, il tema centrale è la liberazione di Silvia Romano, o meglio il pagamento del riscatto per riavere indietro Silvia Romano. Insomma, diverse polemiche, c'è poco da fare, non c'è niente da fare. La cosa ha scatenato tantissime polemiche, se vogliamo partire dal fatto dell'assembramento, poco male, non ci interessa, insomma, se non hanno rispettato le norme dell'assembramento, per i familiari sarà stato sicuramente un momento di gioia, e il problema è che, diciamo, il problema principale, anzitutto, è la estrema debolezza con cui esce l'Italia da questa vicenda. Ha subito un rapimento, l'ostaggio è stato tenuto recluso per 2 anni più o meno, e alla fine abbiamo pagato il riscatto, e alla fine il recluso, diciamo così, si è anche convertita sostanzialmente quasi alle ragioni dei rapitori, perché l'abbiamo vista scendere dall'aereo con un grande vestito diciamo così islamico che la copriva quasi interamente, ha detto di essersi convertita, ha detto che è stata trattata benissimo, e noi abbiamo pagato il riscatto, diciamo così, e siamo giunti alla conclusione di questa vicenda, insomma, abbastanza tardi. Voglio dire, a livello internazionale sicuramente non abbiamo fatto un'ottima figura. Voi sapete che il sottoscritto è di tutt'altra opinione, noi dovremmo smettere di pagare i riscatti per chi che sia, e dovremmo intervenire militarmente quando necessario. Se c'è un italiano che è stato rapito, lo dovrebbe dire lo Stato, lo dovrebbe dire prima, lo dovrebbe dire già adesso, questo è l'ultimo riscatto che pagheremo, e d'ora in avanti agiremo dal punto di vista militare, per cui chi parte e chi rapisce deve sapere che non verrà pagato nessun riscatto, e che tenteremo a un certo punto di intervenire con delle forze speciali per eliminare i rapitori e per, se ci si riesce, salvare l'ostaggio, così chi parte parte al proprio rischio e pericolo, i rapitori sanno che non beccheranno niente, neanche un soldo, se non beccheranno qualche pallottola, se è quella che cercano, e le vicende si concluderanno così fin qui. So che tanti di voi, come ho letto già qui nei commenti, mi dicono che no, chi va in questi posti a fare l'umanitario dovrebbe farlo a suo rischio e pericolo, sottoscrivendo una polizza, perché così poi si paga il riscatto da solo. Questo vorrebbe dire che chiunque va giù con una polizza per farsi pagare il riscatto da solo da una compagnia di assicurazioni verrà rapito, e poi staremo a vedere casomai se diciamo così la compagnia di assicurazioni pagherebbe questo riscatto. Io dubito fortemente, ma questo non si può fare per il semplice fatto che a questo punto ognuno che va sarebbe oggetto di rapimenti, e quando un cittadino di uno Stato viene rapito da un'organizzazione terroristica, quello Stato deve dare delle risposte e delle reazioni, perché altrimenti perde dal punto di vista della credibilità internazionale. Ecco perché si deve intervenire per ogni cittadino rapito, per ogni cittadino dello Stato rapito, anche se questo è giù per motivi che noi non condividiamo assolutamente. Si tratta di prestigio, noi abbiamo tutte le capacità tecniche e militari per farlo, per scegliere di intervenire militarmente, per andare a cercare di stanare queste bande in accordo o meno con i governi ospitanti, ma abbiamo, credetemi, le leve per convincere i governi sui cui territori sussistono queste bande di tagliagola islamici per dirgli noi veniamo qua e ce ne occupiamo noi, state tranquilli, il problema è volerlo fare o non volerlo fare. Ovviamente per me la via maestra è quella di intervenire e di intervenire con le forze speciali, sempre, così che si sappia nel mondo dalla parte di questi che ogni volta che si rapirà un cittadino italiano non si riceverà mai denaro ma soltanto la visita di corpi speciali, e credetemi ne abbiamo. E poi ho sentito dire anche ma non rischiamo la vita dei nostri professionisti. I nostri professionisti sono stati chiamati proprio ad assolvere questo compito, sono volontari, sono pagati, hanno prestato giuramento alla Repubblica Italiana, se lo Stato chiede di intervenire in questo senso loro intervengono, nessuno è costretto, e sono anzi convinto che chi si occupa, appunto chi è inserito nelle forze speciali militari italiane, è ben contento di essere operativo e di intervenire laddove lo Stato lo richieda, figuratevi, perché qui poi si dice sì, abbiamo sempre questa retorica, no? Se poi il militare muore in azione come facciamo? Poi i telegiornali ci fanno vedere la mamma che piange, il fratello sconvolto, credetemi non è così, anche qualora dovessero cadere in combattimento ne saremmo tutti orgogliosi, siano italiani, sia la loro famiglia e sia anche loro stessi che sono caduti nell'adempimento del loro dovere. Quindi non dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo mentalmente orientarci sulla logica malata dei globalisti o della sinistra arcobaleno in generale. Dobbiamo fare un salto di qualità anche mentale. Comunque, di qui sul Corriere della Sera poi prosegue la cronaca della cosiddetta liberazione, che fa un po' abbastanza ridere, e adesso ce l'andiamo a rivedere tutti insieme. Ed eccoci a osservare questa cronaca spicciola presa attraverso gli articoli di giornale e soprattutto i titoli. Silvia Romano, sei prigioni e l'incubo in un diario. Ora mi chiamo Aisha, i genitori rispetteremo le sue scelte. Sarebbe interessante leggere i diari di questo rapimento. Ho cambiato sei prigioni e girato tre video. Ho chiesto il Corano, non ho subito violenza. La svolta in un filmato. Il gioco al rialzo dei rapitori fino allo scambio in Somalia, il giallo della conversione, la destra attacca sul riscatto, polemiche per il velo, il pianto della madre, il saluto col gomito di Di Maio. Ecco, il saluto col gomito è la cosa che più mi fa, cioè mi fa andare fuori di testa più del burka, perché questa idiozia del saluto col gomito, a questo punto è meglio non salutarsi per niente o salutarsi con un cenno di mano aperta, quando poi comunque si sono tutti abbracciati, le distanze di sicurezza non erano tenute, ma a noi, diciamo così, poco interessa. Noi sapete insomma che il sottoscritto anche ormai sulle distanze di sicurezza e su tutti i parametri non sono più d'accordo, non ci vedo più, non serve a niente, parliamoci chiaro. In questa fase non serve più a niente, mi fa imbestialire anche la mascherina tricolore di Di Maio, perché voglio dire, però tant'è, il padre fa due volte l'inchino alla figlia, campagna a feste e applausi nel suo quartiere a Milano, insomma, vabbè, solite storie. Ovviamente le polemiche sull'abito, sul vestito e sulla conversione, ha fatto questa scelta, si è convertita, magari poteva mettere qualcosa di meno evidente, piuttosto che questo pastrano verde che sembrava una tuta di biocontenimento, però evidentemente ci teneva molto a far sapere questa cosa di essersi convertita all'Islam, cioè alla religione dei suoi rapitori, anzi alla religione che muove, diciamo così, gli atti terroristici dei suoi rapitori. Quindi bisognerebbe capire bene a fondo cosa pensa ora questa ragazza, appunto, dell'organizzazione terroristica che l'ha rapita. Però tant'è, li abbiamo pagati e adesso loro con questi soldi continueranno con la loro logica di terrore, acquistando armi e favorendo così magari addirittura anche altri rapimenti. Poi sotto c'è un articolo, la Cooperante Liberata, la rete dei rapitori, mercanti di ostaggi in gabbia. E vediamo questo articolo sulla rete dei rapitori, terroristi affiliati ad Al-Qaeda ma anche mercanti, così si muove Al-Shabaab tra Kenya e Somalia, sorvegliati dai turchi e bombardati dagli USA. Ma sì, insomma, non mi sembra abbastanza bombardati, stiamo parlando di persone, le potete vedere qui nella foto di Repubblica, questa forse è una vecchia foto di repertorio, hanno delle bandiere, mi sembra dell'ISIS, però comunque... Sicuramente dalla foto si capisce che sono tutti somali, parliamo di gente che va a fare la guerra in ciabatte con armi occidentali vecchie, comprate ovviamente da chi? Da noi, da noi occidentali stessi. E quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè del nulla, cioè di qualcosa che si vuole tenere in piedi, perché se si volesse veramente sgominare un'organizzazione del genere, credo che ci vorrebbe veramente poco se si mettessero in testa, diciamo così, gli occidentali di farlo. Ma tant'è, l'articolo dice Silvia Romano al centro, attorno tre cerchi, sequestri, le rivalità regionali, le azioni militari, in realtà sovrapposte in un paese, la Somalia, senza pace da decenni. Il dramma della volontaria italiana si specchia in quello di un'altra donna, la canadese Amanda Lindout, sequestrata insieme all'australiano Nigel Brennan il 23 agosto del 2008 da una cellula islamica. I due sono tornati liberi solo nel novembre 2009 dopo una prigionia brutale. Amanda, reporter freelance, si è convertita, dichiarerà per sopravvivere, un concetto sottolineato da numerosi occidentali rimasti in catena in Afghanistan o altrove. Sempre Amanda ha dovuto affrontare sevizie, compreso lo stupro, le privazioni, e rivelerà molti anni dopo di essere stata a un passo dal suicidio usando un piccolo rasoio, l'unico modo per mettere fine a questa lenta agonia. Merce di scambio, gli ostaggi come taglieggiamenti e le tasse rivoluzionarie sono una parte dell'economia di guerra, fonte di finanziamento attraverso il riscatto, ma anche tavolo di eventuali baratti. Li tengono in vita, li chiudono in gabbia, li considerano merce di scambio. Ci sono i procacciatori che vanno in cerca delle prede, poi rivendute e spostate in base alle richieste dei committenti. Colpi su commissioni ed episodi legati ad una finestra di opportunità. È così da sempre. Chi subisce il ricatto non ha molte alternative. I francesi l'11 gennaio 2013 cercavano di liberare due loro agenti nelle mani di un nucleo estremista. Il blitz si concluse con un disastro, un ostaggio e due membri delle forze speciali uccisi, al pari di decine di somali. L'altra strada è quella della trattativa. Da qui la ricerca di qualsiasi contatto utile. Primo, devi trovarlo. Secondo, preghi che sia affidabile, perché è un bazar dove sono pronti a fregarti. Terzo, speri che il tuo connazionale stia bene e hai bisogno della prova verificabile, passaggi non immediati, i terroristi hanno tempo e lo usano a loro vantaggio. Ma insomma, siccome è uso, poi fra l'altro blitz fallimentare, decine di somali, decine di rapitori e di appartenenti a questa organizzazione criminale uccise, io non lo vedo così un disastro. Due agenti, due membri delle forze speciali caduti nell'adempimento del loro dovere e uno dei due ostaggi morti, ma l'altro liberato. Però insomma, mi sembra che altri francesi non siano stati rapiti, mi pare, da quel momento, credo, mi pare, no? Quindi di che cosa stiamo parlando? È ovvio che l'intervento, per quanto possa poi andare a finire male, è sempre un deterrente. Ma diciamo, volendo evitare che in quei posti si subiscano determinati rapimenti, o si vieta ai nostri di andare giù in ogni motivo, per ogni e qualunque motivo, oppure si interviene in accordo con le nazioni che, diciamo così, vedono sul loro territorio queste bande, di intervenire militarmente bene, con tutti i crismi, per portare una pacificazione nella zona. Pacificazione che, ricordo sempre, non può essere soltanto di intervento militare, perché non basta semplicemente andare con le truppe per contrastare, diciamo così, una situazione dal punto di vista militare, ma serve assolutamente intervenire anche dal punto di vista civile. Che cosa vuol dire? Che se si va giù a cercare di pacificare un posto, magari anche in accordo col governo, la presenza militare deve essere accompagnata sempre da una presenza economica e civile importante, creare infrastrutture, mettersi giù ad asfaltare le strade, costruire le case, mettere in piedi città degne di questo nome, campi solari, energia elettrica, dighe, campi arati e tutte quelle cose che possono sollevare quelle popolazioni dalla povertà e dall'ignoranza che le spinge poi a generare questi gruppi terroristici. Quindi questo è il tipo di intervento per me che si dovrebbe fare se uno volesse decisamente tagliare la testa a Al-Shabaab ed altre organizzazioni. Ma tant'è, invece, quando si va giù per fare l'intervento militare, e l'intervento militare è sempre semplicemente brutale, di fronteggiamento esclusivamente militare, e spesso e volentieri le popolazioni del luogo non riescono a percepire nella forza militare presente un'opportunità per elevarsi, per evitare di andare in giro nella polvere dalla mattina alla sera a raccogliere l'acqua con un cesto sulla testa, ad esempio, e spesso e volentieri invece preferiscono affiliarsi alle forze, diciamo così, terroristiche del luogo. Comunque, vabbè, un discorso molto ampio che noi facciamo da tempo, ma a quanto pare non è il tempo di parlare di queste cose. Andiamo avanti, vediamo un po' se ci troviamo altre notizie al di là di questa della ragazza liberata. Mattarella firma il decreto scarcerazioni, in Germania la contagiosità risale a 1,1, eh già, forse perché in Germania ci sono tante proteste contro le restrizioni, non ce le fanno vedere, ovviamente non le trovate sui media, non le trovate in televisione, questo è fuori discussione, ma insomma in rete le trovate, tantissime manifestazioni in Germania per dire no alle restrizioni da coronavirus, e ovviamente adesso il contagio, guarda un po', risale, metteranno ulteriore paura alle persone, chissà, ripeto, non è una questione che il contagio non ci sia stato nel passato e che noi ci siamo trovati impreparati a rispondere, questo è tutto vero, siamo stati impreparati, abbiamo subito, ovviamente non per colpa nostra, non per colpa del sottoscritto che parla e neanche per colpa vostra che ascoltate, ci siamo trovati impreparati per una serie di motivazioni, innanzitutto lo smantellamento del sistema sanitario nazionale, le privatizzazioni selvagge, i tagli di spesa, lo abbiamo detto e lo abbiamo stradetto, ma poi anche per errori diciamo dovuti al fatto che si affrontasse un virus sconosciuti, errori a volte che venivano addirittura dall'alto, perché c'è una circolare del Ministero della Sanità che raccomanda di non fare autopsie ai corpi, mentre invece dalle autopsie fatte, diciamo così, di libera iniziativa e forse anche segretamente da parte di alcuni ospedali, si è scoperto che appunto c'era un grave problema di microtrombosi piuttosto che la cosiddetta polmonite, che quindi gli interventi anche di intubazione erano inefficaci, se non altro anche dannosi, che intervenire subito con un fluidificante del sangue poteva aiutare, poi sono usciti altri farmaci. Ad oggi, diciamo così, se viene il virus è molto difficile finire in ospedale, è molto difficile la grave complicazione, a meno che ovviamente non si abbiano tantissime altre gravi patologie regresse, e addirittura c'è la cura col plasma iperimmune che consente sostanzialmente di avere una grande sicurezza oggi col virus che non avevamo un tempo. Quindi all'epoca forse le restrizioni, quando tutto ciò era sconosciuto e quando gli ospedali erano strapieni, avevano un senso, ad oggi non ne hanno più, e purtroppo queste restrizioni invece mi sembra che suscitino molto l'interesse dei partiti al potere. Perché con le restrizioni ovviamente ci tengono schiacciati, c'è tanta rabbia, soprattutto in Italia, perché dal punto di vista economico non si è fatto niente, quindi con le restrizioni possono sostanzialmente diciamo in qualche maniera cercare di contenere questa rabbia, ma ognuno di voi sa quello che sta succedendo, ognuno di voi oggi ha la possibilità di entrare nel bar magari dell'amico dove va tutte le mattine e di sentire la sua disperazione o la disperazione dei ristoratori o di tutti quanti gli altri, che fra l'altro ancora ci troviamo in una fase, diciamo così, in cui non ci possiamo rendere conto di che cosa si è innescato col mancato intervento da parte del governo, ma vedrete, lo capiremo molto 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 presto. Mancato intervento da parte del governo, ovviamente dico mancati soldi a fondo perduto nelle tasche degli imprenditori e dei lavoratori, i mancati soldi arrivati dalla cassa integrazione, i posti di lavoro che si perderanno in tantissimi settori, soprattutto quello del turismo e della ristorazione. Il commercio deve ancora riaprire e si vedrà qua, perché poi quelli che perdono lavoro o quelli che sono in incertezza economica o comunque tutti quanti noi avremo meno propensione alla spesa, visto che ci rendiamo conto che lo Stato ci abbandona, difficilmente avremo intenzione di spendere di più, ma magari saremo più contenuti, faremo girare meno soldi nell'economia, quelli che saranno finiti disoccupati non ne spenderanno proprio, quindi adesso riprende il commercio, ma chi comprerà questi prodotti che verranno diciamo così venduti? E quindi diciamo un circuito economico che si avvita verso un disastro annunciato, insomma, ecco, staremo a vedere in tutto questo disastro economico. Quello a cui che interessa al potere è quello di contenere le proteste, di contenere le persone, di evitare manifestazioni, però mi sembra che le manifestazioni ci siano comunque ogni sabato, chi più chi meno, in maniera organizzata o in maniera spontanea, in tutte le città d'Italia si vedono delle manifestazioni, e credetemi, quando sarà il momento di poterne organizzare una grande a Roma, magari sotto al Parlamento, la manifestazione si farà e raccoglierà la rabbia di tanti italiani. Quello che mi stupisce è che fin qui non ne parlino i leader d'opposizione, anzi in questi giorni si è sentito parlare di un governissimo con Mario Draghi, abbiamo letto un'intervista di Giorgetti abbastanza così, che vi devo dire, scandalosa dal mio punto di vista. Ovviamente l'idea di un Mario Draghi premier inizia ad essere insinuata nelle orecchie di tutti gli italiani disperati, iniziano a dipingerlo come un salvatore, un decisionista, però ancora non ci ha spiegato bene che cosa vuole fare, anzi non lo sa nessuno, semplicemente tutti qui danno per scontato, e parlo di ambienti che ho ascoltato, anche importanti, anche vicini al mondo della produzione, dell'industria, tutti, ah, vogliamo Mario Draghi perché questi incompetenti di 5 Stelle, serve un governissimo con Mario Draghi, Mario Draghi, Mario Draghi, ma Mario Draghi cosa vuole fare? Fin qui ci ha detto che vuole indebitarsi, che vuole fare deficit, come è normale che sia, perché ci mancherebbe anche che non si sforassero i parametri di deficit, ma come farlo, come sforare e come indebitarsi non ce l'ha mica spiegato. Perché un conto è prendere i soldi in prestito a strozzo dall'Unione Europea, e un altro conto è avere una banca centrale che invece monetizza il debito e monetizza l'intervento dello Stato. Sono due strade ben diverse, per me non ci sono vie di mezzo, perché tanto non esistono vie alternative. Sì, ci si può indebitare con i propri cittadini, emettendo dei bot che possono essere comprati solo dai cittadini italiani, così come proponiamo noi, ma insomma, visto il curriculum e la storia di Mario Draghi, io non penso che arriverà qui a fare il rivoluzionario, bensì penso che verrà qui a tutelare l'ordine costituito della finanza internazionale, e hanno poco da stare allegri gli amici imprenditori che immaginano che Mario Draghi porterà loro benefici, perché alla fine vedrete che ci farà fare tutto quel percorso di austerità, di ristrettezze, di contenimento della spesa, di taglio della spesa, tutte quelle cose che sostanzialmente avviano la nostra economia ad essere un'economia morente. E poi non dovete preoccuparvi, nessuno si preoccuperà della vostra azienda che chiude, perché potrà essere tranquillamente sostituita da un'azienda tedesca o francese che fa esattamente lo stesso lavoro. La vostra azienda che fa, che ne so, che si occupa di organizzare reti di teleriscaldamento per il comune di Brescello, e voi la fate funzionare perché siete dei bravissimi imprenditori, quando fallirà, verrà un'azienda francese o tedesca che si occupa di teleriscaldamento e vincerà la gara d'appalto e si occuperà di lavorare sul comune di Brescello. Quindi, ripeto, non scambiate Mario Draghi per il salvatore della patria, perché Mario Draghi non è il salvatore della patria. Però ovviamente le mie sono solo un po' parole al vento, perché non abbiamo la visibilità degli altri, perché Mario Draghi è spinto anche a questo punto dalla Lega. Insomma, vedremo come evolverà questa situazione. Nel frattempo le crisi di governo si sono rallentate e questo mi fa pensare che la decisione sul MES sia già stata presa. Si tratta soltanto oggi di indorare la pillola ai grillini, ma andiamo a vedere come prosegue Corriere della Sera. Vediamo un po', c'è un articolo no, che non mi si apre, è cambiato, incredibile, qui in diretta davanti a me, allora ve l'avevo letto prima, se ascoltate il podcast lo potete vedere, c'era un aggiornamento e l'aggiornamento era Mattarella firma il decreto scarcerazioni e poi sotto in Germania la contagiosità risale dell'1,1. Dopodiché si è ricaricata la pagina ed è scomparso Mattarella firma il decreto scarcerazioni, non c'è più, strano, come mai? Forse non si vuole far sapere che il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto scarcerazioni? Chi lo sa? Però l'avevo detto, adesso non lo trovo più, provo ad andare su Google, googlare come si dice, Mattarella decreto scarcerazioni e vediamo se ci esce da qualche parte. Eccolo qua, su Repubblica, proviamo a aprirlo, se non l'hanno tolto. Ecco qua, carceri, Mattarella firma il decreto sulle scarcerazioni, buona fede, nessuno può approfittare del coronavirus. Il ministro della giustizia spiega che il nuovo decreto approvato nella notte per evitare le scarcerazioni facili dei boss mafiosi. Il PD, reazione ferma alle falle del sistema, crimi, confermato l'impegno del guardiasigilli, bla bla bla. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che fissa le nuove regole per le scarcerazioni dei mafiosi. Nessuno può pensare di approfittare dell'emergenza sanitaria determinata dal coronavirus per uscire dal carcere, ha scritto Bonafede nel post che apre il blog delle Stelle. È un insulto alle vittime, ai loro familiari e a tutti i cittadini che in questo momento, prosegue, stanno vivendo tante difficoltà. I magistrati applicano le leggi e come sempre io rispetto la loro autonomia e indipendenza. Da ieri sera c'è una nuova norma che mette ordine alla situazione. In un momento così straordinario si stava andando avanti con vecchi strumenti, ma in momenti straordinari, bla bla bla. La settimana scorsa abbiamo approvato un decreto che rende obbligatoria la richiesta del parere della direzione nazionale. Insomma, vabbè, prima hanno fatto un decreto che facilitava le scarcerazioni e oggi ne hanno fatto uno restrittivo. Corriere della Sera ha scritto Mattarella firma il decreto scarcerazioni. Si deve essere resa conto che il titolo, anche se sta firmando così come ha firmato il decreto precedente che facilitava le scarcerazioni, oggi Mattarella firma il decreto che diciamo fa delle restrizioni a queste scarcerazioni, però il titolo del Corriere della Sera probabilmente danneggiava Mattarella ed è stato tolto. Ecco, insomma, questo volevo dire, scusatemi se mi sono dilungato. Slitta il decreto rilancio, Gualtieri, no IRAP a giugno per le imprese medio-grandi, anche qui chiacchiere, il decreto non c'è, non si sa nulla, andiamocelo a leggere questo articolo. La solita storia, il governo che annuncia, addirittura per scriverlo il Corriere della Sera, la solita storia, il governo che annuncia come imminente il Consiglio dei Ministri, questa volta per approvare l'atteso decretone da 55 miliardi e poi si incarta per via dei contrasti nella maggioranza. E così, tra riunioni con i capi delegazioni dei partiti e il preconsiglio che slitta di ora in ora, mentre i tecnici dei ministeri cercano di mettere ordine a una bozza di 258 articoli e 438 pagine, il Consiglio dei Ministri salta. Si terrà forse oggi, sempre che gli ultimi nodi vengano sciolti, dalla regolarizzazione dei migranti, chiesta da Italia Viva e da Liberi Uguali e osteggiata dai 5 Stelle, agli interventi sulle imprese, dove i renziani sposano il pressing di Confindustria e si oppongono alle misure che ritengono stataliste e assistenzialiste, caldeggiate dai grillini. Scusate, ho dovuto bere un bicchiere d'acqua perché la faccia di Gualtieri mi provoca strane reazioni, però tant'è, ecco, vedete che Confindustria come al solito capisce poco e niente quando si parla di intervento pubblico nell'economia. Non si tratta di interventi statalisti e assistenzialisti, poi caldeggiai dei grillini, chissà che cavolo mai avranno detto. Vedremo che cosa ne uscirà fuori da questo decreto, però Confindustria continua a opporsi ad ogni intervento pubblico nell'economia e secondo me è assolutamente sbagliato. non riescono a capire che salvare un'azienda che magari poi continua a comprare in Italia, continua a produrre in Italia, è assolutamente sbagliato. A volte Confindustria si dovrebbe preoccupare anche dei suoi clienti, non solo della sua produzione. Comunque l'articolo prosegue, non si pagherà la TOSAP, un tiro e molla politico dal quale prova a smarcarsi il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ieri sera in TV a Che Tempo Che Fa, annunciando il taglio dell'IRAP, la tassa più odiata dalle imprese, in pratica verrà abbuonato, cioè cancellato il pagamento del saldo e acconto del prossimo 16 giugno per le imprese con un fatturato di almeno 5 milioni che abbiano subito ad aprile di quest'anno un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019. Per le aziende più piccole, quelle cioè con un fatturato fino a 5 milioni, scatteranno invece contributi a fondo perduto che potranno arrivare fino a 62.000 euro, sempre a condizione che il fatturato sia sceso di almeno un terzo. Arriveranno con un bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate, assicura Gualtieri. A posto, là, siamo tutti tranquilli, siamo tutti sicuri, assicura Gualtieri, arriverà un bonifico che potrà arrivare fino a 62.000 euro a fondo perduto per le aziende che hanno perduto parte del fatturato. Così annunci dati a, ovviamente, dove? Da Fazio, in diretta TV. Poi non si riesce neanche a fare il Consiglio dei Ministri, il decreto ancora non c'è, si continua a parlare di cose che poi alla fine concretamente non arriveranno mai, così come non sono arrivati i soldi della cassa integrazione, così come i 600 euro di partite IVA non sono arrivati a tutti, anzi a meno di un terzo, e così via, in chiacchiere, annunci che gettano ancora più nel panico, secondo me sostanzialmente, l'economia italiana. Continuiamo e torniamo sul paginone del Corriere della Sera e vediamo se troviamo cose interessanti. Che cosa significa, non so, il solo vero errore degli scienziati sul coronavirus? La scienza non sa, e non sa costitutivamente, insegna a vivere il dubbio, il coefficiente per stimare la propagazione del contagio andrebbe aggiornato e servirebbero dati più puliti. Allora non sa perché viene, diciamo così, messa a decidere delle cose sulla nostra vita. Non so, la scienza arriva a scoprire le cose, ma inizialmente può soltanto, quando le cose non le conosce, fare delle ipotesi e poi studiare. Però, ripeto, siccome la scienza ha studiato e talune terapie sono risultate funzionanti e c'è il plasma iperimmune, e sappiamo che dobbiamo intervenire subito i primi sintomi, sappiamo che dobbiamo fare i tamponi, sappiamo che dobbiamo fare i test sierologici, questa è la via maestra da seguire, non uccidere l'economia, torturare la gente con la fila a destra e a sinistra, e soprattutto dire che finché non c'è il vaccino non si tornerà alla normalità. Mentre si attende il vaccino si può tranquillamente tornare alla normalità. Per me almeno, vacanze Covid, in piscina quali rischi? La sabbia è pericolosa, a Toti, in Liguria il 18 parte la stagione, cosa c'è da sapere sulle possibilità di contagio al mare o in piscina? È una cosa da sapere, il calore è nemico del virus, prima dicevano di no, adesso hanno capito che sì. Franceschini, altra sparata, 2 miliardi per aiutare il turismo, così tutte le famiglie potranno andare in ferie. Questo mi fa ridere, quindi lo apro. In attesa delle regole ufficiali, il ministro dei beni culturali e turismo Franceschini anticipa la filosofia dell'estate ai tempi del virus: che vacanze faremo e in che modo, con quali tempi e con quanti soldi il governo aiuterà il mondo del turismo, il settore più duramente colpito dall'emergenza. Conte ha detto al Corriere che ci attendono mesi molto difficili, ma l'estate non sarà in quarantena. Lei come la vede, ministro? Saranno vacanze diverse, stiamo lavorando perché siano possibili al mare, in montagna o nelle città d'arte, nei borghi, vabbè, ovunque. Grazie per questa lista, ministro, grazie. Adesso ci ha spiegato dove si va in vacanza, grazie. Ma avremo dei limiti con cui convivere, dal distanziamento alle mascherine alla prudenza in generale. Non andremo all'estero e gli stranieri non verranno da noi? Sarà l'anno delle vacanze italiane, perché il turismo internazionale extraeuropeo difficilmente potrà ripartire. Gli italiani che sarebbero andati a fare vacanze lontane potranno riscoprire le infinite bellezze che hanno vicino casa, quelle che tutto il mondo ammira. Quando riapriranno le frontiere con l'estero, è importante che sia possibile il libero passaggio di turisti tra paesi europei, quando l'andamento dei dati epidemiologici lo consentirà, attraverso regole di sicurezza e certificazioni comuni. Se ti saluto, caro Franceschini. Ti informo che i paesi nord europei si sono già organizzati e hanno escluso l'Italia dal loro circuito di vacanze per quanto riguarda l'estate, e ovviamente tutte le nazioni cercheranno di tenersi i propri cittadini in patria, a spendere i soldi in patria per aiutare la propria economia, e questo è il motivo principale anche per cui non si vedrà un turista, ma soprattutto le altre nazioni in tasca ai cittadini che devono fare queste vacanze hanno messo i soldi. Vediamo un po' se si parla anche di questo qui nell'articolo, qual è il bilancio dei danni, basteranno i soldi stanziati, tutti i settori, ripeto, sono stati drammaticamente colpiti dalla crisi, ma il turismo è quello che ha pagato più duramente. Nel decreto rilancio, oddio, quando danno i nomi ai decreti mi sento male, nel decreto rilancio ci saranno misure per le imprese, dai crediti d'imposta per gli affitti, non me lo paghi adesso, me lo pagherai più avanti, ai ristori per le aziende che hanno avuto un grande calo di fatturato, e per gli alberghi, sino all'allungamento temporale degli ammortizzatori sociali. Che sostengono spese per l'adeguamento, ci saranno, vediamo un po'. No, devo leggerlo, ci saranno risorse per l'adeguamento, la sanificazione anche per la promozione turistica. Abbiamo anche previsto un fondo strategico turismo con cassa depositi e prestiti per acquisto e ristrutturazione di alberghi e imprese turistiche. Ma la misura che aiuterà famiglie e imprese è il tax credit vacanze, un bonus da spendere entro il 2020 in alberghi e strutture ricettive per le persone sotto il reddito ISEE di 40-50 mila euro. Stiamo definendo, certo, stiamo definendo, tanto, che giorno è? L'11 maggio, che problema c'è? Stiamo definendo. Le cifre ballano o possiamo dare qualche certezza? Parliamo di 150 euro per un single e di una somma fino a 500 euro per coppie con figli. Aiuterà le famiglie e porterà nel comparto turismo oltre 2 miliardi di euro diretti, perché questo costa la norma, oltre l'indotto che creerà. Un intervento straordinario, tra i più importanti dell'intera manovra. Ma parliamo di cosa? Di bonus, di soldi messi in tasca? 150 euro quant'è? Un giorno di vacanza? 500 euro, due giorni di vacanza per una famiglia? Bene che va? Boh, vabbè. E poi sotto, per chiudere, la tristezza. Per le spiagge si è parlato di divisori in plexiglass, passaporto sanitario, termoscanner. Cosa si è deciso? Ho avuto incontri con il comitato scientifico, che va ringraziato per il lavoro prezioso di questi mesi. Vedremo prestissimo le loro indicazioni, ma io penso che poi andrà lasciato spazio di scelta alle singole regioni, perché le spiagge italiane sono profondamente diverse tra loro. Allora, chi ha pagato il comitato scientifico per parlare di divisori di plexiglass dentro le spiagge, passaporto sanitario, altro? Ecco, allora bisogna prendere il conto di tutto il comitato scientifico, quanto è stato pagato, e poi si va da Franceschini, da Conte e dai responsabili di governo, e gli si dice: adesso questo ti viene decurtato dallo stipendio perché sei un cretino, no? Perché se uno deve mettere in piedi il comitato scientifico per riempire i giornali di idiozie per due mesi su come andremo in vacanza, se ci saranno i divisori, il termoscanner e tutte le altre imbecillità che si sono inventati e che hanno detto ai giornali, per poi lasciare alle regioni la facoltà, la libertà di scegliere, no? Ovviamente poi la regione più appetitosa dal punto di vista turistico forse sarà quella dove non si andrà in spiaggia dentro un forno di plexiglass, magari, no? Ci vuole poco a capirlo, ma vabbè, veramente, guarda ragazzi, cioè la pazzia, bisognerebbe andare in giro, prendere la gente e dire: ma tu voti ancora 5 Stelle o PD? Sì, e dargli una medicina, ecco. E più sotto troviamo forse qualcosa interessante, l'incompiuta dei reagenti, servono 5 milioni di kit, 7 giorni per trovarli, avete letto, avete sentito magari anche voi il presidente della Lombardia lamentarsi sul fatto che gli sono stati mandati i tamponi, cioè nel senso il bastoncino, il cotton fioc da infilare nel naso, però poi non gli è stato mandato il materiale per fare l'analisi del tampone, e quindi i reagenti per scoprire se uno è positivo al coronavirus o meno. Il commissario straordinario Arcuri pubblica una richiesta di offerta per la massima quantità disponibile di tamponi, ma intanto la Lombardia si rivolge ai laboratori stranieri. Così, è una delle incompiute della fase 2, cominciata ormai da una settimana, ma ancora poco lineare, anzi zigzagante. Le riaperture ci sono state, un po' meno gli strumenti che le dovevano accompagnare, a partire dall'aumento dei tamponi per vedere chi è positivo e chi no, ma forse finalmente ci siamo, 5 milioni di kit. Stamattina il commissario Domenico Arcuri pubblicherà una richiesta di offerta per acquistare kit per i tamponi e i reagenti. Stamattina, oggi è l'11 maggio. Stamattina, l'11 maggio, forse pubblicherà il commissario Arcuri una richiesta per acquistare kit e reagenti. La richiesta è aperta alle aziende di tutto il mondo, le offerte andranno comunicate entro 7 giorni con l'impiego, con l'impegno a consegnare i prodotti il prima possibile e comunque entro 15 giorni. Non si tratta di un vero e proprio bando di gara, l'obiettivo è acquistare la massima quantità di kit disponibili sul mercato nazionale o internazionale, una specie di whatever it takes alla Mario Draghi, facendo le debite proporzioni. L'obiettivo è distribuire 5 milioni di tamponi a partire dalla prossima settimana. Informo Arcuri che tutto il mondo sta cercando i reagenti e che forse ce li possiamo produrre da soli e che forse possiamo mandare l'esercito in un'azienda chimica a produrre questi reagenti. Prendere un'azienda e dire ok, fermi tutti, fermate la produzione, lo Stato vi ristora, vi darà tutti i soldi dei mancati introiti e adesso però producete di corsa i reagenti. Ma forse dovremmo avere già, diciamo, un comparto pubblico che fa queste cose. Ma vabbè, però siamo al 11 maggio e la situazione è ancora questa. Come è andata finora? Il 9 maggio erano stati distribuiti 2,4 milioni di kit, un numero non molto al di sotto di tamponi effettuati finora in tutta Italia. Quella cifra è stata raggiunta anche grazie a kit acquistati in autonomia dalle regioni, ma la differenza è davvero minima. E così via. Rebus dei reagenti. I test indicati nel documento sbloccato dal decreto legge approvato la notte saranno i tre tipi, quelli rapidi che possono essere utilizzati anche sul luogo di lavoro, quelli automatizzati che hanno bisogno di laboratori ad alto contenuto tecnologico e quelli compositi, in cui le due fasi di analisi, estrapolazione e amplificazione sono separate. Tuttavia il vero problema sono i reagenti che scarseggiano non solo in Italia ma in tutto il mondo, con l'aggravante che non c'è un reagente uguale in tutto il paese e che il tipo di prodotto cambia non solo da regione a regione, ma anche all'interno della singola regione, da laboratorio a laboratorio. Un federalismo del reagente che complica le cose ancora di più. Anche per questo il commissario ha dichiarato la propria disponibilità a ricevere richieste di supporto per consentire l'aumento della produzione in Italia di kit reagenti. I primi contatti ci sono già stati tra le associazioni del settore, Federchimica e Farmindustria, e lo schema potrebbe essere lo stesso già scelto per le mascherine. Pur con qualche polemica, i primi contatti, lunedì 11 maggio, ci sono già stati i primi contatti fra Federchimica e Farmindustria, gli stessi, no? Sostanzialmente poi di Confindustria, che vi dicono no, l'intervento dello Stato, ma lasciate fare, perché l'intervento dello Stato? Vabbè, vado fuori di testa. Altro tema caldo che smuove tutti quanti i braccianti in agricoltura, i 20.000 italiani, l'articolo del Corriere, che si offrono come braccianti, ma ne servono 200.000. Nelle banche dati delle principali organizzazioni agricole si sono registrati in tanti nell'ultimo mese, il 30% sono donne, molti non hanno mai lavorato in agricoltura e la regolarizzazione dei migranti è ancora in stallo sul decreto del governo. Ma possibile che da nessun quotidiano e in nessuna trasmissione si riesce a capire quanto viene la paga oraria, quant'è la paga oraria, quante ore si lavora e poi si può parlare di tutto quello che volete. Dite questo come primo dato. Quanto viene pagato uno che va a raccogliere i pomodori? Quanto viene pagato l'ora? Quante ore deve lavorare a settimana? Allora, prima si dà questo dato e poi si può parlare e fare tutte le altre considerazioni. Spesso con faciloneria si dice ma la gente che sta a casa e si prende 600 euro al mese di reddito di cittadinanza, la mandiamo nei campi. Va bene, la mandiamo nei campi, ma la mandiamo nei campi per 600 euro. Quante ore di lavoro sono 600 euro nei campi? Questo si può dire o non si può dire? Cioè, si può dire se state cercando dei lavoratori o se state cercando degli schiavi, perché? Perché il vostro prodotto è in concorrenza con il prodotto fatto dagli schiavi del Nord Africa o dagli schiavi dell'Asia? Cioè, si può sapere questo dato, quanto diamine vogliamo pagare i braccianti che raccolgono i pomodori? Perché, credetemi, se la paga fosse cospicua, di gente ce ne sarebbe. Se magari a raccogliere i pomodori si possono prendere 1.100 euro al mese, di gente ce ne andrebbe. E come a raccogliere questi pomodori? Se invece pensate di poter tenere persone a lavorare nei campi 40-50 ore a settimana, per un mese a 600 euro è un po' più difficile, cioè non è così che funziona. Quindi bisognerebbe magari quantomeno capire questo, anzi, se qualcuno di voi, cari ascoltatori, riesce a darmi qualche dato tecnico in questo senso, sarei ben felice di farmi un'opinione su questo. L'articolo prosegue così: c'è chi lavorava al bar, chi non ha riaperto, chi studiava, ma adesso è senza lezioni, chi semplicemente era già disoccupato prima del Covid, hanno saputo che volendo lavorare nei campi c'è spazio, perché quest'anno mancano 200.000 braccianti, in gran parte stranieri, impossibile da tornare in Italia a causa delle restrizioni, e così più di 20.000 italiani, braccia più, braccia meno, si sono registrati sulle banche dati delle principali organizzazioni agricole, che proprio per fronteggiare la carenza di manodopera ad aprile hanno creato delle piattaforme per incrociare l'offerta di lavoro delle aziende e la domanda degli aspiranti operai agricoli. La prima 7 aprile è stata Confagricoltura, in poco più di un mese alla piattaforma AgriJob sono arrivate 17.000 domande, e questa allora magari è la piattaforma dove possiamo trovare queste informazioni, che non troviamo sui media, perché ve lo dico, non si trovano sui media. Voi dite, andarsele a cercare ci vuole poco, però ecco qua il sito di AgriJob, un servizio Confagricoltura autorizzato dal Ministero del Lavoro, che mette a disposizione le proprie imprese associate a tutti coloro che aspirano di lavorare l'agricoltura. Si tratta di intermediazione fra domanda e offerta. Se un lavoratore, allo stesso modo le persone in cerca di occupazione possono indicare i propri riferimenti negli appositi spazi, in modo da poter essere contattate alle nostre sedi per una proposta di lavoro. Se un lavoratore, per inviare, ho aperto la pagina, la tua candidatura compila il form sottostante, fin qui ti paga, proprio non se ne parla. Quindi tu ti scrivi qui, dici che sei disponibile a lavorare nei campi, e poi forse ti arriva un'offerta che dovrei valutare, magari in quell'offerta ci sarà anche la paga oraria. Ma io adesso per curiosità mi voglio iscrivere, vediamo che cosa serve, nome e cognome, e se mi contattano ci vado, ve lo dico ovviamente. Vabbè, lo farò dopo, comunque mi iscriverò e vedremo un po' come andrà a finire questa mia avventura del lavoro nei campi. 17.000 domande, 12.000 circa gli italiani, il 18 aprile anche col diretti, cioè praticamente hanno compilato un form, 17.000 domande. A Job in Country si sono iscritti in 10.000, 9.000 italiani, il 24 aprile è partita anche la CIA con la piattaforma Lavora, 2.500 domande e così via. Qualcuno aspetta risposte, altri dopo due giorni hanno cambiato idea, ma in tanti ora raccolgono frutta e verdura, ma dove? Tra i neofiti delle pratiche agricole ci sono anche 5 camerieri salentini dell'agriculturismo tenuto a Monacelli alle porte di legge. Fino a 3 anni fa, spiega il titolare, l'attività agricola con i nostri 340 ettari era prevalente, poi il boom del turismo c'è stato il sorpasso. Adesso stiamo tornando alle origini, fino a luglio almeno saremo fermi sul fronte turistico, e ora ho chiesto ai miei collaboratori più stabili di preparare i terreni per impiantare nuovi olivi al posto di quelli colpiti dalla xylella, e hanno accettato. Ci arrivano diverse richieste dalla Costa Ligure, soprattutto da 30-40 anni che lavoravano nel turismo. Abbiamo bisogno, tra raccolta e confezionamento, di 500 persone. Negli scorsi anni erano al 90% stranieri, ma adesso, con la difficoltà di muoversi da Albania, Romania e Polonia, stiamo cercando gente locale senza problemi di alloggio. In passato i comuni si erano organizzati con strutture di accoglienza, quest'anno con il distanziamento sarà ancora più difficile. Altra grande questione: si compila il forum, vado a lavorare nei campi, posso anche magari ricevere da posto relativamente vicino a dove abito la richiesta di andare a lavorare, però come mi sposto se il lavoro è su un campo e devo essere lì la mattina alle 5 e magari sto nella profonda provincia di Latina e io abito a Roma, ci devo poter arrivare, cioè in qualche modo deve essere previsto anche questo, no? E anche questo poi si scontra appunto con la logica del chi ha il reddito di cittadinanza deve andare a lavorare nei campi. Non è che se uno a Napoli prende 600 euro di cittadinanza può andare a Ferrara a raccogliere i pomodori, se non viene previsto ovviamente anche di dargli quantomeno un alloggio, no? Poi che ne so, diamogli pure pane e acqua, e così via. Però anche qui questo articolo che ho aperto non dice assolutamente nulla di qual è la paga oraria, di quanto danno o di quanto non danno, e non è essere schizzinosi, ma è un dato importante per capire prima di che cosa stiamo parlando. Comunque, prassi cambiata, nuovi divorzi super veloci, questa notizia può interessare molti, niente udienza, adesso basta una mail. Se qualcuno è interessato a divorziare, sappiate che si può fare con una mail. Un'occhiata rapida alla stampa prima di passare alla chat: Roma, terremoto all'alba, scossa di magnitudo 3,3, non si segnalano danni, Apre così i Covid, i trasferimenti e la trattativa segreta per Silvia Romano, ne abbiamo già parlato, 1,5 milioni il riscatto pagato, si dice, si era parlato di 4 milioni, insomma, quello che è, ripeto, poi sì, il riscatto è importante, è giusto, tutti quanti voi dite, non ci sono soldi per gli italiani, ma diamo anche 1 milione di riscatto, diciamo che 1 milione per lo Stato non è niente, così come neanche 10 milioni di euro sono niente per lo Stato, quello che si perde è il prestigio quando paghiamo, non è tanto i soldi, no? Che se uno avesse una banca centrale li potrebbe anche semplicemente stampare, così come diciamo da tempo, no? Anche per pagare il riscatto, però il problema non è i soldi, il problema è il prestigio, è l'aver pagato, l'essersi piegati ai rapitori che ti hanno tenuto per 2 anni un cittadino italiano sequestrato, che lo hanno addirittura convertito alla religione, e questa si presenta così con il burka, con il pastrano che scende dall'aeroplano, è una perdita d'immagine clamorosa per la nostra nazione, come se diciamo così, non ne avessimo già persa abbastanza. Quella conversione riguarda tutti noi, un articolo di Umberto Galimberti, la curiosità purtroppo me lo fa aprire, forse Silvia si è convertita, forse per necessità, forse per sopravvivenza nel tempo della prigionia, forse per intima convinzione. Non credo per la sindrome di Stoccolma tipica di chi prova un sentimento per il proprio sequestratore che si alimenta per tutto il periodo della prigionia fino a tradursi in un rapporto d'amore e di sottomissione volontaria, la famosa sindrome di Stoccolma, perché in questo caso Silvia, appena liberata, non avrebbe detto orgogliosamente sono stata forte e al suo ritorno non avrebbe abbracciato con gioia tutti i suoi familiari. Ora tutte queste considerazioni giornalistiche devono lasciare la parola a esperti, cioè questa ragazza va messa nelle mani degli psicologi e va capito se ha subito effettivamente una costrizione, una pressione che l'ha portata alla conversione, prima di fare tutte le analisi del caso, almeno per me così andrebbe fatto. Comunque, va bene. La Germania rischia una procedura europea per il verdetto della BCE, anche questo abbiamo sentito nel fine settimana, ragazzi, che risate, no? Perché ve lo devo leggere. La Germania rischia una procedura europea per il verdetto sulla BCE, la von der Leyen, il diritto UE prevale sulle leggi nazionali. Quindi ovviamente la Germania fa bene a far prevalere il suo diritto costituzionale, però non fa bene quando lei fa prevalere il suo diritto e poi ci ammorba a noi quando dobbiamo rispettare le regole europee, perché parimenti quando poi vengono qui a romperci le scatole con i pareggi di bilancio e tutte queste altre imbecillità, noi potremmo tranquillamente rispondere, ma qua invece no, non facciamo così perché noi rispettiamo la sovranità della nostra nazione. Il problema qual è? Che qui noi poveri imbecilli abbiamo messo il pareggio di bilancio in Costituzione quando ce l'hanno chiesto addirittura, no? Ricorderete la legge votata da tutti i partiti per mettere il pareggio di bilancio in Costituzione, perché quando i media e quando diciamo tutti i dannati strumenti di informazione iniziano a bombardarci con gli esperti che iniziano a dire no, perché lo Stato è come una famiglia, dobbiamo fare il pareggio di bilancio, il buon padre di famiglia che non spende i soldi, che non fa indebitare i figli, e i politici a pappagallo tutti perché non hanno un'idea, non hanno un'ideologia dietro, non hanno una visione complessiva, si adeguano a quello che sentono in televisione. E quando capiscono che i media imboccano una battaglia a cui loro non possono rispondere, si adeguano, eppure i politici, eppure quelli sovranisti cosiddetti, tra virgolette, iniziano a dire sì, il pareggio di bilancio, perché il padre è un buon padre, lo Stato è un buon padre di famiglia, e così a pappagallo, a ripetere queste cose, e poi alla fine ti fanno addirittura mettere il pareggio di bilancio in Costituzione. E non mi pare che oggi i partiti si spertichino per dire che bisogna togliere il pareggio di bilancio in Costituzione. Sì, c'è un disegno di legge presentato da Tizio, Caio e Sempronio della Lega o di Fratelli d'Italia, ma non sento la Meloni e Salvini parlare di questa cosa dalla mattina alla sera. Comunque la Germania rischia procedura europea per infrazione, col cavolo, per figuratevi se gliela faranno, non lo leggo neanche, e passo direttamente alla chat perché ho sforato di 6 minuti e poi non riesco a leggere tutti quanti i vostri messaggi. Cari, carissimi ascoltatori, arrivo subito da voi. Thank you. Ed eccoci qua, carissimi, vediamo un po', partivate da molto presto, erano le 6:03. E partiamo con il buongiorno di Gianluca, che mi mandava poi una slide con un'infermiera che dice: un malato, hai idea di come ti sei ammalato? E lui risponde guardando i telegiornali, ed è vero, ci ammaliamo, io mi ammalo proprio, infatti non li guardo più, mi dovete scusare, lo so che faccio rassegna stampa, lo so che in qualche modo mi occupo di politica e dovrei informarmi di più, ma è un periodo che non ce la faccio, cioè se posso riesco a guardarli con mia figlia e per cercare di spiegargli un po' come funziona l'informazione di propaganda, e ci facciamo ovviamente delle grandi risate nel sentire le parole messe al posto giusto, quindi quello lo faccio, ma non chiedetemi di guardarli tutti i giorni perché non mi ammalo come questo della vignetta. Buongiorno Andrea, bisognerebbe che lo Stato imponesse a chi vuole partire la liberatoria, assicurazione, come ho detto caro Andrea, sai che sì, può sembrare una soluzione facile, ma poi alla fine ognuno che parte, se sulla testa avesse un'assicurazione, sarebbe sostanzialmente come girare con una sacca di soldi in tasca, sarebbero tutti rapiti e ci troveremmo a ci saremmo diciamo così trovati con centinaia e centinaia di rapiti. Invece chi rapisce deve sapere che non riceverà nulla, semplicemente riceverà la visita di un corpo speciale, di un pezzo dell'esercito italiano, di una pallottola, comunque sia, così che sappia bene a che cosa va incontro. Marcello, cominciamo con una buona notizia, conclusa la storia, qui mi mandi un articolo in cui Romano Prodi continua a parlare del MES, il messaggero, noi la Francia, riequilibrare l'Europa a egemonia tedesca, nell'intenso, anche se non sempre lineare, lavoro delle istituzioni europee, è opportuno commentare, seppur brevemente, le due decisioni prese durante il fine settimana. Ok, mi hai trovato la notizia interessante, gli do un'occhiata proprio al volo perché siamo andati un po' sforando gli orari. C'è l'articolone di Romano Prodi, vabbè, ma la sostanza allora neanche lo leggo, pensavo fosse un articolo correlato a quella frase di Romano Prodi, ma invece l'articolo è proprio il suo e capirai di che cosa vuoi che ci dica, che siccome la Germania ha detto che col cavolo che la banca centrale deve stampare i soldi, Romano Prodi ci dice no, ma noi e la Francia adesso siamo più furbi, attingeremo al MES, gli facciamo vedere noi tedeschi, certo, capite insomma di che cosa stiamo parlando, no? Cioè Romano Prodi ancora parla, cioè ancora parla. Di Maio, il MES non servirà se, Di Maio, altro articolo del Messaggero, mandatomi sempre dal buon Marcello, non servirà se ci sarà il poderoso recovery fund, con sta parola poderoso, guardate, ogni tanto la uso pure io per dire, no, servirebbe un poderoso intervento dello Stato nella sanità di prossimità, mi riprometto di non dirla più, visto che la trovo in bocca a questi imbecilli. Quadratura sul MES, il prestito a tasso bassissimo, 2% del PIL con restituzione in 10 anni, cosa farà il governo? E Di Maio dice, non servirà se ci sarà un poderoso recovery fund, non ci sarà nessun poderoso recovery fund, caro Luigi Di Maio, bene che va, sta cosa partirà, forse sarà operativa nel 2021 o 22 addirittura. E poi cosa diamine pensate che sarà il recovery fund, se no ovviamente sempre i soliti soldi in prestito, E voi dite perché qui si alzerebbe il liberista col ditino, no? Perché che vuoi soldi gratis, no, i soldi in prestito, i soldi in prestito vanno. Allora, le altre nazioni, le economie più avanzate della nostra, quelle che funzionano meglio, quelle più floride, hanno stampato i soldi e li hanno dati a fondo perduto. Capite, cari geni, fenomeni dell'economia? Molto semplicemente. Sere Gattara, buongiorno, piacere di averti incontrata in piazza sabato, milioni di euro rubati anche dalle mie tasse per il riscatto, dicevi, e appunto dico, certo, oggi purtroppo ci troviamo in una situazione in cui quando lo Stato spende, sicuramente sta spendendo i soldi delle tasse, perché? Perché non abbiamo banca centrale, perché questa banca centrale non compra i titoli di debito non collocati sul mercato, e quindi sì, i soldi del riscatto erano anche i soldi delle tue tasse, e quindi anche per questo anche io sono d'accordo sul fatto che non vadano pagati i riscatti. Buongiorno Simone, da Simone, tutta la non gestione della vicenda virus e il voler legalizzare centinaia di immigrati, migliaia di immigrati, censure social e mediatiche, mistificazione della realtà, riscatti, quante cose devono ancora combinare questi inetti e corrotti per far sì che le coscienze più radicali a volte a sinistra si sveglino dal loro turgido sonno, utopia probabile, ma io per fortuna tanti altri ho raggiunto l'apice della sopportazione, ma tutti l'abbiamo raggiunto, ma qual è il problema? È che le opposizioni radicali e chi ha le visioni un po' più chiare non ha parola, no? E quindi tutto quanto è demandato a Salvini e la Meloni è che sostanzialmente, a mio parere, scusate se mi permetto, non dicono esattamente quello di cui ci sarebbe bisogno, ma anche perché sono purtroppo separati, anche perché la Lega dentro parla di questo governissimo con Mario Draghi, Salvini si è sperticato in elogi a Mario Draghi e quindi l'impasse sta un po' tutto quanto lì anche, no? Buongiorno Monica, Gianluca, sto ancora leggendo i messaggi delle 8, diamine, devo andare un po' più veloce. Adesso secondo l'ideologia liberista siamo competitivi, quanta amarezza, mi manda l'articolo di Dago Spia, l'ultimo campo in cui si trova il lavoro è quello delle patate. il coronavirus ha riportato gli italiani ad essere competitivi, perché infatti, caro Gianluca, parlo, mi spertico per dire, mi fate sapere quant'è la paga oraria in questi campi, cioè ci fate capire quanto volete pagare le persone che devono andare a raccogliere la frutta e la verdura, quanto siete disposti a pagarli. Buongiorno Pietro, Jarl, buongiorno Andrea, elegantemente rude mi scrive buongiorno, vorrei segnalare che nell'ammainare lo straccio blu con le stelle dorate non vi è nessun vilipendio a nessuna bandiera, essa rappresenta solo il logo della BCE. Tanti saluti sovranisti da Salso Maggiore e dalla comunità di Parma. Sì, abbiamo visto ammainare la bandiera, ho visto un filmato da Mascherine Tricolori, che è questa organizzazione che si sta occupando di costruire le piazze ogni fine settimana, e c'era un ragazzo che ammainava la bandiera europea prima di far partire il discorso che poi viene letto, mi pare, al megafono dagli organizzatori. Ottima iniziativa, ovviamente figuratevi se non sono assolutamente concorde, e vi devo dire che anche il sottoscritto che ne ha strappata una dal palazzo dell'Unione Europea che si trova qui a Roma in via 4 novembre non ha assolutamente subito la condanna per vilipendio, semplicemente per furto, no? Come se avessi rubato appunto quello che è uno straccio blu con le stelline, quella bandiera non rappresenta niente a nessuno, ma non soltanto per un motivo formale giuridico, ma perché le bandiere vere, quelle che valgono e che rispetto tutte, qualunque, sono quelle bagnate dal sangue di chi è morto per costruire e costituire quella nazione. L'Unione Europea non è una nazione, non ha niente dietro di sacro che possiamo ritrovare invece nelle bandiere nazionali, per cui vi posso dire che se per un qualche motivo dovessi avere in essere di togliere la bandiera di qualsiasi nazione da qualche parte, lo farei con grande, grandissimo rispetto, ma quella bandiera non merita assolutamente nessun rispetto. Massimiliano buongiorno, Peppe buongiorno, Franco da Gorizia, vogliono sanare 600.000 immigrati, dicono che servono braccia nei campi, ma tutti i nostri disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, la bella nuova che spacciatore usa, un saluto da Francone. E quindi caro Francone, anche a te dico, così come ho detto a tutti, giusto, giustissimo, abbiamo i disoccupati, abbiamo i percettori di reddito di cittadinanza, fateci sapere quant'è la paga oraria, ci vado anche io, se mi fate sapere quant'è la paga oraria, compilo il modulo e ci vado anche io. Peppe si lamenta della conversione e della farsa, ripeto, poi alla fine bisogna vedere, facciamo un minimo di analisi così razionale, no? Mandiamo questa ragazza dagli psicologi e cerchiamo di capire che cosa è successo durante la sua prigionia prima di diciamo prendersela troppo con questa sua conversione. Poi fra l'altro, ripeto, c'è cioè la questione religiosa. A me non mi tocca troppo. Concordo in pieno sulla tua linea sui sequestri di persone, abbiamo forze speciali che fanno scuola in tutto il mondo, è la politica che manca, è già, la politica è la volontà, caro Gianluca. Peppe, prima l'ho lasciati, o meglio abbandonati, in quel caso avevamo a che fare ovviamente con uno strato straniero, ma anch'io all'epoca ero dell'idea magari che un blitz in qualche modo si potesse fare per sottrarre i nostri marò dall'ambasciata italiana in India, o che comunque sia, quando sono poi arrivati qui noi addirittura glieli abbiamo restituiti, pensate un po'. E poi Riccardo, questa Europa ha bisogno di spade, scudi, elmi biomati che si difende con le candele e i gessetti colorati, sì, ma non ce li ha e tanto non ce li può avere, caro Riccardo. Se tu vai a Bruxelles, se tu vai nella sede dell'Unione Europea, del Parlamento dell'Unione Europea, che è quel posto poi che governa questa gabbia di matti, io ci sono stato, ed entri, è come entrare da Ikea, un posto asettico, senza simboli, senza elmi piumati, senza riferimenti a niente, né a nessun tipo di religione, né a nessun tipo di cultura classica, non c'è niente, così, è un centro commerciale, una specie di grossa stazione dove dentro viaggiano gli eurodeputati, quindi figurati un po' questi, come possono sentire, diciamo, l'idea di reagire a qualunque minaccia. Buongiorno Maci, buon lunedì anche a te. Secondo te Giuseppe e il Bibitar avrebbero pagato se i terroristi avessero chiesto riscatto per l'eroe Fabrizio Quattrocchi prima di assassinarlo? Probabilmente no, anche qui. Mi sembra che ci siano rapiti e rapiti, ma tanto poi i rapitori lo sanno, perché se si vanno a prendere le povere bambine che sono giù ad aiutare diciamo l'Africa, è molto più facile poi intenerire i cuori della nazione piuttosto che un ragazzo che faceva il suo lavoro come Quattrocchi. Comunque, Valentina, buongiorno anche a te. Silvia, pronta per le ospitali TV. Comunque, grazie per la tua informazione. Come ogni mattina, buon inizio settimana. Buongiorno Matteo, concordo pienamente con il dover fare intervenire le nostre forze armate, come del resto fanno tutti gli altri stati. Perché continuare a foraggiare l'organizzazione e le varie i vari terroristi con laudi compensi? Ti seguo, grazie Matteo. Sì, ripeto, no, quello che viene definito il disastroso blitz della Francia, ma poi, diciamo così, almeno adesso i terroristi sanno che se rapiscono, qualcuno arriva, c'è un conflitto, puoi morire e non riceverai comunque una brecca, si può morire anche l'ostaggio. Può morire il professionista che va a fare il blitz, è il suo lavoro, ci sta, lo mette in conto, ma i rapitori devono mettere in conto che l'unica cosa che riceveranno sarà appunto probabilmente una pallottola, e mi sembra giusto. Buongiorno Armando, nel tuo tweet una soluzione saggia con azioni militari dure e crude, come dici, e come la normalità in questa azione, invece a questi governi piace sempre pagare, già, con l'ennesima figura, no? Con lì, con Conte, tutto contrito, con Di Maio, con la mascherina. Felici di aver pagato il riscatto e di essersi piegati alle logiche dei terroristi, così andremo in vacanza. Il sarcasmo di Melluzzi, per concessione di questo grande statista, c'è un articolo che mi manda Alessandro, vediamo un po' se riesco ad aprirlo, un articolo del buon Melluzzi. Quest'estate non staremo al balcone e la bellezza dell'Italia non rimarrà in quarantena, potremmo andare al mare e in montagna. Sono queste le parole di Giuseppe Conte in un'intervista rilasciata al Corriere. Questa dichiarazione ha suscitato reazione piccata di Melluzzi. Lo psichiatra opinionista televisivo, rilanciando su Twitter un articolo che riportava le affermazioni del Presidente del Consiglio, ha lasciato intendere che, suo parere, si tratterebbe di una mera concessione. Bisognerebbe andare a recuperare il tweet, insomma, il buon Melluzzi, citato, perché scrive anche lui sul primato nazionale, e quindi sempre benvenuto da queste parti. Alessandro Amadori, fonti del Ministero degli Esteri Somali, riscatto l'Italia ha pagato quasi 4 milioni, oggi qui dicono 1,5 milioni sui giornali, chissà, sapremo mai la verità, dubito. Guido, buongiorno, erano 8:30, qualora il governo attivasse il MES, secondo me tutti eviteranno di andare al governo, perché tra qualche anno arriveranno tagli e batoste, sarà una corsa a non governare, perché no? Invece si può fare una corsa a andare a governare dicendo, attenzione, noi agli italiani chiediamo un mandato per rigettare il MES e per uscire e attivare l'articolo 50 dei trattati, che prevede l'uscita di una nazione dall'Unione Europea, esattamente così come ha fatto l'Inghilterra. Questo è quello che chiediamo agli elettori, votateci, e se uno vince le elezioni con questo mandato, poi semplicemente lo fa. Caro Guido, ma lo so, bisogna avere le opposizioni con gli attributi. Alessandro, buongiorno, nel tuo tweet la soluzione saggia con azioni militari. Ciao Alessandro da Cesena, l'avevo già letto. Giampaolo mi manda una notizia bellissima. Paola De Micheli, sono felice per Silvia Romano e voglio ringraziare l'articolo, cioè mi manda una slide col tweet dei Micheli con scritto finalmente libera, targato PD, no? Come se non fosse un'azione poi alla fine comunque dello Stato, ma un'azione di un partito. Vabbè, sappiamo che il PD è proprio basso da questo punto di vista. Fabio, buongiorno. Chi siano i nemici d'Italia ormai è stranoto, ma non credi che bisogna anche aprire gli occhi agli italiani su come l'opposizione sia finta, la Lega e Fratelli d'Italia siano funzionali al sistema? Ma io le critiche le faccio qui tutti i giorni e non voglio pensare che l'opposizione faccia finta, voglio pensare che sia scoordinata, che abbia una mancanza di visione comune, che gli manchino i programmi, i progetti e la voglia di mordere un po' di più, quindi non posso pensare che siano semplicemente così dei traditori, e non fa bene neanche a noi pensarlo, no, anzi dovremmo cercare di compattare un fronte per reagire piuttosto che pensare a spacchettarci. Comunque, Monica, gli italiani in fila per accogliere la frutta, è l'articolo credo che ho letto poc'anzi da qualche parte, dove ci sono state tante domande, e vi giuro la faccio anche io adesso per sapere, finalmente Fabio alle 9.07 mi manda l'articolo quanto costa un operaio agricolo, andiamocelo a vedere così capiamo di cosa si parla. Lo stipendio medio di un operaio agricolo è di 1.250 euro netti al mese, circa 10.50 lordi l'ora, inferiore di 300 euro, meno 19 la media rispetto alla retribuzione mensile media in Italia. La retribuzione di un operaio agricolo può partire da uno stipendio minimo di 850 netti al mese, mentre lo stipendio massimo può superare i 1.800 euro, quindi lo stipendio medio è 1.250, il minimo è 8.50 netti, ugualmente, ok, vorremmo sapere in questa fascia fra gli 8.50 e i 1.800 a quanto stanno cercando le persone che devono andare nei campi, diciamo in questa situazione di emergenza, lo potrebbero dire, vogliamo dare 8.50 al mese, vogliamo dare 1.000 euro al mese e così a salire. Ripeto, se fosse lo stipendio medio sarebbe uno stipendio cospicuo, interessante, ovviamente per me è sempre basso, parliamoci chiaro, per me tutti gli stipendi sotto, in questa situazione e in questo sistema in cui viviamo, tutti gli stipendi sotto i 1.800 sono bassi, e dovremmo imparare a chiedere di più rispetto a che chiedere di meno, no? Discutevo con una persona che ha un lavoro nel settore del commercio e che mi parlava proprio di questo, dice ma io prendo questa cifra perché l'operaio che va a raccogliere le patate deve prendere come me, cioè invece di chiedere di aumentare lo stipendio suo, chiede che venga pagato di meno lo stipendio di un altro, cioè questo è il paradosso folle, ma affronteremo questo discorso in maniera più approfondita magari in futuro, visto che oggi mancano solo 5 minuti e il discorso è assolutamente interessante. Continuiamo con i vostri messaggi. Io ho trovato questo link per le paghe degli operatori agricoli, non so degli operatori agricoli, non so quanto possa essere affidabile. Fabio che mi ha mandato questo link, buongiorno Lemmi, dai è forte e continua così. Adrimes, buondì, un poderoso saluto da Torino. Lorenzo poi mi scrive, buongiorno a tutti, serve il coraggio di farci sentire, mostrare che nel rispetto delle norme non ci facciamo segregare in casa e usciamo per manifestare per i nostri diritti. Sabato l'ho fatto con altri della mia città di provincia e poi con orgoglio ho anche passeggiato per le vie della città con la mascherina tricolore. Grazie Simone per la trasmissione, veicolo di informazione Lorenzo da Biella. Eh sì, serve assolutamente di continuare a manifestare, in tanti lo stanno facendo e sono convinto che in tanti hanno voglia di continuare a farlo orgogliosamente e che non ci sono restrizioni tali da continuare a vietare le manifestazioni, se si rispettano le inutili, da par mio, oggi misure di sicurezza, non c'è motivo per non autorizzare una piazza quale che sia qui in Italia. Il problema è che se cominciano a autorizzare le piazze ci saranno tantissime persone che organizzeranno una grande, grandissima manifestazione a Roma. Fra l'altro mi pare che mi era passato nel fine settimana un articolo che si occupava di un personaggio di quelli che fra i tanti organizzano le piazze, vediamo se lo ritrovo, sul Generale Pappalardo, perché spesso tanti di voi, o magari tanti anche nei gruppi social, scrivono: ma il 2 giugno Pappalardo ha chiamato tutti a Roma, sempre con sto Generale Pappalardo messo lì come un santo vecchio che ci deve portare chissà dove. Ripeto, non è stato in grado negli anni di organizzare nulla, e mi pare che anche adesso mi era passato sotto gli occhi un articolo in cui c'era stato un litigio interno per cui rinunciava alla manifestazione. Boh. Ripeto, se si vogliono organizzare manifestazioni bisogna essere capaci di organizzare manifestazioni. Fin qui in piazza di organizzato abbiamo visto poco e niente, se non il poderoso intervento delle mascherine tricolori che manifestano in 70 piazze in tutta Italia, e gli interventi di alcune categorie che sono riusciti a portare a casa manifestazioni importanti, ovviamente represse fortemente, così come anche alcune delle mascherine tricolori, piazze represse ma organizzate e messe giù seriamente. Fin qui altri gruppi non ne abbiamo visti, se non sparuti episodi composti da 4-3 persone. Quindi ripeto, molta attenzione: se si dovrà organizzare una grande manifestazione, sarà il caso che la organizzi chi ha la capacità di portarle in piazza, queste persone. A fare cosa? A fare una sacrosanta protesta. A chiedere cosa? Prima di tutto che si torni al voto. Cioè, la prima base di richiesta di chiunque manifesta oggi dovrebbe essere il ritorno al voto, perché vogliamo sapere cosa vogliono fare i politici, e vogliamo decidere noi quale linea devono seguire. Questo dovrebbero fare: presentarsi con un progetto, dire quali investimenti vogliono mettere sul campo, quante risorse a fondo perduto, dove hanno intenzione di prenderli, e se dobbiamo continuare a stare a sentire i pazzi di Bruxelles e dell'Unione Europea. I partiti dovrebbero presentarsi chiarendo soltanto questi 4 punti, e poi gli italiani decidono in che direzione andare. Mi sembra giusto, mi sembra sacrosanto, mi sembra solo buonsenso, come direbbe qualcun altro, e per cui non si capisce per quale motivo non va fatto. Invece qui si continua a parlare di fantasmagorici governi tecnici, di salvatori calati dall'alto tipo Mario Draghi, perché moriva Mario Draghi, però non vi dice mai che cosa vuole fare Mario Draghi, no? E però criticamente in alcuni ambienti continuiamo a sentire che però Mario Draghi è una persona che ha fatto questo, che ha fatto quest'altro, ma però non vi dice che cosa vuole fare. Quindi voi state affidando mentalmente il destino vostro, della vostra azienda, del vostro lavoro, della vostra famiglia, in mano a uno che viene qui e non vi dice neanche che cosa vuole fare, perché fin qui ha detto debito, fin qui ha detto deficit, e può essere cosa buona e giusta. Il problema di questo debito e di questo deficit è sempre con chi lo fai, come dico tutte le mattine. Ebbene, oggi abbiamo finito il tempo di questo primo lunedì, torneremo domani, vedremo se saremo riusciti a capire quanto vogliono pagarci per andare a lavorare nei campi. Lo prendo come punto personale, mi iscrivo subito lì a tutti gli strumenti di Confagricoltura per ricevere l'offerta per andare a lavorare nei campi, perché voglio proprio scoprirlo. Un saluto a tutti quanti voi, ci sentiamo domani. Rimanete sintonizzati sui nostri canali, ci potrebbero essere importanti novità dal punto di vista. Un saluto a tutti quanti voi, a domani.
chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien.